Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie di questa occasione, di questo invito e di questa serata. Sogno è il tema di questa edizione del Festival della Mente e dunque a me tocca il compito di raccontarvi una storia che parte da questa domanda: cosa sognano gli scienziati? E io ho pensato che forse la risposta migliore è quella di che forse gli scienziati sognano di fare delle scoperte, naturalmente, ma delle scoperte particolari, delle scoperte serendipiche. Questo è il tema che ho pensato di proporvi, di raccontarvi questa sera. Lo farò con alcune storie e con qualche analisi anche da filosofo della scienza quale io sono, perché dietro la serendipità ci sono forse dei segreti che nemmeno noi che facciamo questo mestiere abbiamo capito ancora bene, dobbiamo ancora indagarli. Allora, cosa meglio che condividerli insieme? La mia storia di partenza di serendipità è questa, che vedete così illustrata in modo enigmatico da questa drammatica immagine. Lo vedete? Siamo nel 9 di agosto del 1945. Sapete tutti che cosa è successo, ma in realtà pochi sanno di un evento minimale che è accaduto in quelle ore. Lì vicino al punto in cui è avvenuta l'esplosione, c'era un ragazzo di 16 anni. Era un ragazzo sfollato da altre prefetture del Giappone a causa dei bombardamenti, no, che imperversavano in quelle settimane, bombardamenti americani. I genitori lo mandano dai nonni, i nonni abitavano a circa 10 chilometri da Nagasaki. E questi ragazzi riempivano le giornate andando, camminando e avvicinandosi a Nagasaki, che tutto attorno ha una serie di colline molto belle, per vedere dall'alto, dalle colline, la città e assistere all'arrivo dei bombardieri, i B-29. E questa cosa la fanno anche il 9 di agosto 1945. Salgono sulla collina e si aspettano di assistere alla stessa scena che hanno visto nei giorni precedenti. E invece si accorgono stranamente che la scena è diversa, perché non arrivano le solite squadriglie, ma arrivano soltanto due bombardieri. Il primo dei due sgancia degli strani oggetti con un paracadute, piccolini, e non capiscono che cosa siano, non sembrano delle bombe. Noi oggi sappiamo, sono degli strumenti di misurazione, perché gli americani, so che è terribile questo da ricordare, ma approfittarono di quell'evento anche per fare delle misurazioni scientifiche, quindi prima di sganciare la bomba mandarono giù degli strumenti. E poi questi ragazzi vedono che scende qualcosa di molto grosso, di molto pesante, di completamente diverso da quello che era sceso nei giorni precedenti. A quel punto capiscono che sta succedendo qualcosa di drammatico, si avviano lungo la collina per scendere, per allontanarsi dalla città, e questo ragazzo, sedicenne, racconta di ricordarsi benissimo che assistette a un lampo che durò 30 secondi, un lampo totalmente accecante. Dopo 40 secondi arrivò l'onda d'urto, sappiamo tutti qual è la dinamica, e mentre loro correvano spinti e scagliati a terra dall'onda d'urto, allontanandosi sempre di più, dopo qualche minuto cominciò a piovere, ed era una pioggia nera, lo sappiamo, una pioggia radioattiva, una pioggia sporca, una pioggia nera, l'inizio del fallout radioattivo, tremendo, velenoso, ovviamente. Questo ragazzo di 16 anni torna a casa dalla nonna e fa 3,5 miglia, che è una lunga camminata, sotto la pioggia nera. Secondo tutte le statistiche che conosciamo, questo ragazzo non dovrebbe sopravvivere a una pioggia nera per così tanto tempo. Lui arriva da casa dalla nonna, la nonna non ha capito che cosa è successo, sostanzialmente si trova davanti questo ragazzo, questo nipote, tutto scuro, tutto nero, e dice questo ragazzo poi nel suo racconto, a quel tempo la mia nonna, dice, aveva questa abitudine ereditata a sua volta dai suoi antenati di fare una doccia calda, lunga, prolungata, e di raschiare via bene tutto questo sporco. E qui mia nonna, appena mi vide arrivare a casa, mi fece questa lunga doccia caldissima e mi raschiò via tutto. Questo racconto viene fatto da questo ragazzo quando ha 80 anni, perché questo ragazzo non ha subito sostanzialmente nessun tipo di effetto negativo da questa pioggia nera. Il ragazzo di cui stiamo parlando è questo signore qua. Qui non mi funziona adesso il... Vediamo se... Volete andare avanti voi? Qui non riesco a... Eccolo qua. È lui. È un ragazzo molto interessante. Si chiamava Osama Shimomura. Vedete le date di nascita e di morte? È morto a 90 anni, nel 2018, 2 anni fa. E la storia di Osamu Shimomura è una doppia serendipità. Allora, da un lato una serendipità per le ragioni che vi ho appena detto. È uno di quelli che vengono definiti nella scienza outlier, cioè fuori dagli schemi, fuori dalle linee, fuori da tutte le statistiche. Lui non avrebbe dovuto poter fare una foto di questo tipo a 80 anni, è un outlier, non sappiamo bene perché è stato così fortunato, in realtà non c'è una risposta scientifica, nemmeno lui l'ha mai saputa dare. Lui diceva sempre: è stata mia nonna che mi ha salvato con quella doccia e con quella raschiatura. Ma c'è una seconda serendipità, perché Osamu poi ha avuto una bellissima carriera scientifica nei primi anni in Giappone, poi, come è successo a molti di quei ragazzi giovani scienziati giapponesi, è andato negli Stati Uniti, è andato a studiare a Princeton, e a Princeton si infila in un filone di ricerca che noi chiamiamo ricerca pura, cioè una ricerca che non ha nessun tipo di applicazione, né prevedibile né imprevedibile, non c'è nessun intento applicativo. Negli Stati Uniti si fa molta ricerca pura. Lui lavorava a Princeton in collaborazione con una importantissima sede di ricerca di biologia marina, e gli danno da lavorare sulla bioluminescenza naturale di un certo tipo di meduse. Quindi veramente uno studio zoologico, così si dice, descrittivo. Fatto sta che lui, studiando questa medusa, l'Equaria Victoria, che vedete Equaria Victoria, trova che queste meduse ottengono questa termoluminescenza, questa luminescenza, in realtà bioluminescenza poi legata alla gravità, allo spostamento, al nuoto, adesso non la facciamo difficile, grazie a una proteina particolare. Lui gli dà un nome, è una proteina che quando interagisce con il calcio dà origine a una luce blu, e quando poi questa luce blu interagisce con altre proteine, semplifico, diventa una luce verde fluorescente. Scopre la famosa proteina verde fluorescente. Vedete tutta una serie di passaggi, di concatenazioni piuttosto accidentali. Fatto sta che questa proteina verde fluorescente adesso è usata da tutti i miei colleghi che lavorano a biologia, che lavorano a fisiologia, che studiano i tessuti, che studiano le conformazioni dei tessuti. È diventato un marcatore cellulare fondamentale. E questo ragazzo di 16 anni nel 2018, lo vedete qua, nel 2008, scusate, vince a 80 anni il premio Nobel insieme con altri due grandi scienziati americani in chimica, proprio perché ha scoperto questo straordinario metodo per mappare cosa succede nella fisiologia di un animale senza fargli nulla. È una proteina fluorescente totalmente innocua. Puoi vedere il metabolismo, puoi vedere un sacco di cose, puoi vedere come agiscono i geni nelle varie parti del corpo. Una scoperta formidabile, straordinaria, usata adesso da tutti i miei colleghi. È sopravvissuto, ce l'ha fatta, è stata un outlier, ha cominciato a studiare qualcosa che non serve a niente. Studiando qualcosa che non serve a niente, ha trovato una scoperta del tutto inaspettata, che non stava cercando e che gli ha permesso di avere il premio Nobel. Una bellissima storia di scienza, una vita straordinaria quella di Osamu. Allora, questo è un esempio di serendipità. Allora, intanto ne diamo una definizione, perché molto spesso quando si parla di serendipità si semplifica un po', si dice spesso, per esempio, serendipità vuol dire che si fanno delle scoperte per caso. Non esattamente, non è il puro caso e neanche la fortuna che ti bacia. La serendipità è una cosa diversa, anche l'origine del nome è molto interessante, è un termine settecentesco, lo vedete, coniato nel 1754, da uno scrittore poco noto, Horace Walpole, che ha scritto delle cose, mi sono andato a leggermele, non sono granché, un po' gotiche, strane, ma era un grande appassionato di letteratura orientale, e recupera, che si pensava che fosse un apocrifo, un falso suo, cioè che se la fosse inventata lui. In realtà no, perché è riuscito a recuperare in effetti una storia orientale, che erano questi viaggi e avventure dei tre principi di Serendipo, che è il nome italianizzato di lo Sri Lanka, no? di Ceylon adesso, che era considerata da sempre in questa favolistica un'isola meravigliosa. Si pensa che l'Eden, la stessa immagine dell'Eden derivi da un posto simile a quello, tradotto a Venezia nel 1848 da Cristoforo Armeno. Quindi c'era una tradizione di questa storia. Ci sono varie versioni, comunque la storia quasi sempre prevede che un re... è una storia di iniziazione classica, quindi un re decide di prendere i suoi tre principi e per cercare anche di capire qual è dei tre il più adatto poi ad assumere il trono, gli fa fare un viaggio difficile, un viaggio di iniziazione, di scoperta e così via. Solo che in questa storia il fatto interessante e curioso che questi principi che stanno cercando, il padre gli ha detto andate, cercate una città tutta d'oro, non la troveranno mai, ma vedete, questa è una citazione che Walpole riprende da questa favola, i tre principi seguitavano a fare scoperte per accidente, per sagacia, di cose di cui non erano in cerca. E Walpole dice questa è serendipity, la serendipità appunto da serendipo. Quindi non è esattamente il trovare qualcosa per caso, è andare alla ricerca di qualcosa e quindi essere curiosi, essere aperti al nuovo, però sostanzialmente tu hai un'aspettativa, ti sei fatto una domanda di ricerca e cammin facendo trovi qualcosa che non stavi cercando. Quindi trovi qualcosa, ma non è quello che avevi in mente. È una deviazione, è una sorpresa, è il fatto che la natura ti risponde in modo diverso rispetto alla domanda che gli hai fatto. Questa è una citazione di Galileo Galilei, no? Galileo diceva sempre la scienza è un gioco, una dialettica continua tra la mente dello scienziato che fa delle domande e la natura risponde. Qualche volta ti risponde di sì, se sei fortunato, qualche volta spesso ti risponde di no, cioè non funziona l'esperimento, non è la strada giusta, qualche volta ti risponde dipende o ti risponde con qualcosa d'altro, cioè non ti risponde alla domanda ma ti fa intravedere qualche cosa d'altro. Quella è esattamente la serendipità. Nella scienza ci sono tantissimi esempi, solo che questa è un po' la novità di cui volevo parlarvi oggi, perché sono successe cose interessanti negli ultimi 2 o 3 anni. Finora in letteratura la serendipità è sempre stata vista come un insieme di aneddoti, cioè di storie, e sono tante. Io, qua è una lista assolutamente parziale. Queste sono tutte scoperte puramente serendipiche, cioè sono tutte figlie di un'indagine di ricerca che puntava a trovare qualcosa d'altro, ma qualcosa di completamente diverso da quello che poi è stato trovato. E quindi si va dalle due famosissime, la penicillina di Alexander Fleming, no? Naturalmente, tutta una storia che conosciamo tutti, i raggi X di Röntgen, la radiazione cosmica di fondo, il forno a microonde, un'altra famosa storia di serendipità, eccetera, eccetera, il pacemaker, la celluloide, un sacco di materiali che ci hanno cambiato la vita, sono stati scoperti in modo serendipico. Non c'era nessuna intenzione, nessuna aspettativa di arrivare a quel risultato. Sono stati trovati cammin facendo in modo, appunto, serendipico. La questione è, ma sono soltanto aneddoti? Cioè, sono soltanto storielle che ci raccontiamo sempre in campo scientifico o forse c'è dietro qualcosa di più importante? Allora, di sicuro la serendipità è ubiqua, cioè caratterizza tutte le discipline scientifiche. E questo è interessante, dalla matematica, quindi quelle più, diciamo, linguaggio puro, alla fisica, alla biologia, alle scienze della vita, scienze dei materiali tantissimo, le tecnologie. Quindi è trasversale, quindi vuol dire che ci dice qualcosa di importante su come funziona il metodo scientifico o forse addirittura su come funziona la mente umana, perché magari potrete pensare che forse tutto il sapere umano, non solo quello scientifico, è serendipico. Questo è uno degli esempi più belli di serendipità, con il quale forse proviamo a entrare un po' anche più nel merito di come funziona la serendipità. Questa è questa antenna a corno, come veniva definita a quel tempo, adesso non si fanno più così. Questi sono due fisici, Arno Penzias e Robert Wilson, stanno facendo un lavoro abbastanza rutinario. Siamo nel 1964, siamo in New Jersey, vicino a Princeton di cui vi ho parlato prima, ma non c'entra, non era questa la sede, e dovevano sostanzialmente fare un lavoro tecnico di controllo della diffusione delle onde radio attraverso i satelliti, i primi satelliti, quelli mandati con i palloni aerostatici. Il loro compito era quello di eliminare qualsiasi sorgente di rumore che potesse disturbare questo segnale e riuscire a captare, misurare, valutare se davvero funzionavano questi satelliti. Quindi questa antenna serviva per eliminare tutte i disturbi e riuscire a captare esattamente le onde del satellite in questione che loro devono mappare. Quindi è una roba tecnica. Però per come era congegnato questo esperimento, cioè dover eliminare tutte le sorgenti di rumore, loro, molto precisi, cominciano a eliminarle tutte, quindi tutte le onde radio intorno, eccetera, eccetera, tutti, aeroporti più o meno vicini, eccetera. Le eliminano tutte, però man mano che le eliminano, effettivamente riescono a captare il segnale del satellite, però è sempre un po' disturbato. E sì, ma perché è disturbato? No? Evidentemente ci siamo dimenticati, c'è qualche altra fonte di rumore. E si accorgono, peraltro, questa è una cosa curiosa, che dei piccioni avevano fatto un nido sull'antenna, loro non se ne erano accorti, sterminano i piccioni, eliminano tutti i piccioni della zona, si mettono d'accordo con i cacciatori, eliminano qualsiasi fonte di rumore circostante a questa antenna, finalmente arrivano a una situazione in cui davvero dovrebbero davvero sentire puramente le onde di quel satellite. E invece continuano a sentire quelle onde, ma sotto c'è sempre un sottofondo che ha sempre la stessa lunghezza d'onda nella fascia delle microonde, e continuano a sentirle. E allora si incuriosiscono, dicono, ma cosa diavolo è questa cosa? Non so, dei militari chiedono, ma non salta fuori niente. Allora a quel punto scatta la curiosità scientifica. Proviamo a vedere, c'è sia di giorno che di notte? Sì, continuativa, 24 ore su 24. Da dove viene? Ha una direzione? No, sembra venire dal cielo. La studiano ancora, vedono che non può venire dal Sistema Solare, che non può nemmeno venire dalla nostra galassia, e si rendono conto che quel segnale che stanno sentendo nelle microonde è molto lontano, molto soffuso, molto uniforme e molto particolare. A quel tempo si stava discutendo, ma era una discussione accademica, del fatto che forse l'universo era nato attraverso un Big Bang, cioè una grande esplosione, e alcuni fisici già 10 anni prima avevano fatto una predizione, che è una cosa molto bella nella scienza, quando tu hai una tua teoria ma non sei ancora sicuro e per verificarla fai delle predizioni, cioè dici, beh, se ho ragione dovrebbero chi verrà dopo di noi magari trovare questo dato, questa evidenza. E alcuni fisici avevano detto, se c'è stato il Big Bang dovremmo ancora riuscire a sentire l'eco della grande esplosione iniziale e dovrebbe avere queste caratteristiche, dovrebbe essere nelle microonde fatto in questo modo. Penzias e Winston lo ascoltano, ci credono, lo ricollegano a quella predizione e capiscono che in modo puramente casuale, non intenzionale e serendipico hanno captato il rumore del Big Bang, hanno captato il segnale del Big Bang. Da questo momento in poi vanno avanti, studiano esattamente anche le difformità del segnale, finché oggi sappiamo, abbiamo una mappa bellissima di questa radiazione che ci permette di fare una sorta di grande immagine della prima immagine dell'universo quando è diventato per noi udibile, in questo caso potremmo dire. E 14 anni dopo anche loro prendono il premio Nobel nel 78 per questa scoperta. È interessante, funziona così. Se fai una vera importante scoperta serendipica, diciamo che il premio Nobel è abbastanza probabile. Però vi faccio un esempio che riguarda il mio campo di studio, dove purtroppo non c'è il premio Nobel, quindi comunque non possiamo arrivarci, però ci divertiamo un sacco lo stesso. Questo è un altro esempio classico di serendipità, totalmente diverso dalla fisica. Qui sopra vedete l'immagine classica che usavamo fino a qualche anno fa dell'evoluzione umana, un'unica grande catena lineare di progresso. Immagine completamente sbagliata, noi oggi sappiamo che l'evoluzione umana è un cespuglio con tante forme, tanti ramoscelli, soltanto che noi di quel cespuglio sappiamo quello che vedete qua sotto, cioè un frammento qui, un frammento là, un fossile, un resto archeologico, è estremamente frammentario ed è estremamente serendipico il fatto di trovare o di non trovare un fossile. Quindi noi siamo letteralmente consegnati nelle mani della serendipità e mano a mano che troviamo questi puntini dobbiamo unirli, esattamente come si fa con il gioco della settimana enigmistica, e unendoli però vengono fuori cose meravigliose. Questa è l'unione di tutti i puntini, come possiamo oggi plausibilmente immaginarla, quindi dall'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, poi vedete tutti i ramoscelli, e poi vedete in violetto le specie umane, noi, le specie del genere Homo, noi siamo quel piccolo ramoscello là in alto a destra, Homo sapiens, l'ultimo piccolo virgulto di questo cespuglio lussureggiante. Vedete che fino a pochissimo tempo fa là in alto c'erano tante specie umane diverse, tutte scoperte recenti, molto serendipiche che abbiamo fatto recentemente. Quindi questo è interessante, l'immagine che avevamo prima dell'evoluzione umana era molto semplice, molto lineare, molto comprensibile e molto chiara e sbagliata completamente. Adesso abbiamo un'immagine molto più complicata, piena di dubbi, piena di incertezze, molto più ricca di informazioni, ma molto più vicina probabilmente alla verità. Nella scienza non esiste la verità con la V maiuscola, esistono sempre verità con la V minuscola, però questa è sicuramente più vicina, più corretta, più consona a quello che noi sappiamo dell'evoluzione umana. E la cosa che a me appassiona molto, poi ovviamente queste, vedete che ci sono molti punti interrotti, molte linee tratteggiate, tutte cose che non sappiamo, che dobbiamo ancora capire, e servono altre scoperte serendipiche da unire tutte insieme. È come se voi aveste appunto un corallo, come vedete qua sotto, e fate un'ipotesi di discendenza, ma è soltanto un'ipotesi, in attesa di nuovi dati. Non sappiamo per esempio dove ha avuto inizio il genere Homo, non sappiamo un sacco di cose. E questo, grazie alla serendipità, vi fa capire una cosa importante del metodo scientifico, che pochi davvero ci riflettono su questa cosa, ma è bellissima, è meravigliosa. Nel metodo scientifico, io conosco solo il metodo scientifico dove succede questa cosa, però magari voi conoscete altri campi. Nel metodo scientifico, nell'impresa scientifica, i punti di domanda, cioè quello che noi ci accorgiamo di non sapere, aumentano col passare del tempo anziché diminuire. Uno dice, ma com'è possibile questa cosa? Cioè, noi adesso sappiamo molte più cose di quelle che sapevamo 20 anni fa. Eppure oggi ci facciamo molte più domande che 20 anni fa non ci facevamo. Nel senso che 20 anni fa, con molti meno dati, avevamo delle false certezze in testa, che sono state sgretolate da nuove evidenze, e questo genera nuove domande. Quindi nella scienza i punti interrogativi aumentano col tempo, anziché diminuire, perché più sai, più hai strumenti per capire che non sai delle altre cose. E poi ci arrivi, fai delle scoperte, le sai, ma queste nuove conoscenze ti danno lo strumento per capire che non ne sai tantissime altre. È una rincorsa infinita. E questo è già un primo suggerimento che secondo me ci fa capire perché è così importante la serendipità. Isaac Newton, grande padre anche lui, come Galilei, della scienza moderna, lo ha detto molto bene in vecchiaia, quando gli veniva chiesto che cosa consisteva secondo lui il mestiere dello scienziato. E lui usava questa metafora molto bella, diceva: è come un bambino, lo scienziato, che cammina su una spiaggia e il suo mestiere è quello di osservare i ciottoli di questa spiaggia, compararli tra di loro, cercare di studiarne le forme, provare a capire se c'è una regolarità o meno in quello che stava vedendo. Ma mentre fa tutto questo, quel bambino sa che di fronte a lui si distende l'oceano sterminato di ciò che non sa e di ciò che ancora gli manca da sapere. Quindi noi giochiamo coi ciottoli, ma c'è un oceano, diceva Newton, sterminato di cose che ancora non sappiamo. E in effetti questa continua rincorsa di nuove conoscenze, di nuove domande è straordinaria e proprio succede normalmente. Quindi oggi abbiamo molte meno certezze sull'evoluzione umana di quante non ce ne fossero sbagliate 20 anni fa. Quindi la serendipità già qui ci dà un indizio. Allora, la prima domanda, un primo stop che potremmo fare potrebbe essere questo: ma la serendipità si può capire? Cioè, possiamo formalizzarla? Possiamo fare una teoria della serendipità? Allora, finora no, non è mai stato fatto. In filosofia della scienza non è mai stato fatto, nel senso che in filosofia della scienza è sempre valsa finora una distinzione, una dicotomia, la dico in modo molto semplice, ovviamente è un dibattito molto tecnico, però diciamo, per farla semplice, si pensa che nella scienza ci siano due dimensioni fondamentali. Uno è il contesto della giustificazione, che vuol dire come una teoria si costruisce, come si consolida, come si giustifica appunto, quindi quali evidenze hai, come l'hai costruita, quali argomentazioni hai, le si mette a confronto, le si mette in discussione, e quello è scientifico, quello è razionale, lo possiamo capire bene, possiamo farci teoria, filosofia della scienza. Poi c'è un'altra cosa che è il contesto della scoperta, cioè come lo scienziato arriva alle sue idee, com'è la genesi della teoria, come ha fatto a capire quella cosa lì e com'è che ci è arrivato. E questo in filosofia della scienza è sempre stato considerato un mistero, nel senso che è sempre stato considerato qualcosa di psicologico, detto in modo spregiativo, di emotivo, di irrazionale addirittura, e quindi non è mai stato trattato, non è mai stato discusso il contesto della scoperta. Qualcuno ci ha venduto il mito del genio, dello scienziato genio romantico, che solo lui riesce a capire le cose, cosa che non è mai verificata sostanzialmente nella scienza, però non riusciamo a capire qual è la sorgente della creatività umana e scientifica. Darwin, per esempio, una volta ci ha provato a dirlo, dice il mistero della scienza è che, dice Darwin, a un certo punto tu hai davanti tutta una serie di dati, di evidenze, di fatti, non ce l'hai davanti solo tu, ce l'hanno davanti anche gli altri. Tu ci ragioni su e a un certo punto, dice Darwin, tu, scienziato, vedi una connessione tra quei fatti sparsi che nessun altro ha visto prima. Quella è la scoperta, l'hai vista tu in quel momento. Tant'è vero, e questo ve lo posso confermare, l'ho verificato tante volte di persona, sempre nella scienza, quando c'è una scoperta davvero importante fatta da qualcuno, tutti gli altri, la prima reazione è: ma come ho fatto a non vederlo che era lì? Era lì. Ce l'avevo anch'io quelle evidenze, come ho fatto a non capire quella cosa? Questo è proprio il punto, qualcuno l'ha capita, tu no. E qual è, perché, qual è la differenza? Allora, per ridirvela in un altro modo, è un po' questa la storia, nel senso che il mio campo di studi finora, come dire, è arrivato a questa conclusione, che adesso mi è rimasta in inglese, questo è il famoso racconto di Bertrand Russell del tacchino induttivista, no? Che vi fa capire bene qual è l'incertezza che domina sempre nella scienza. Il tacchino, dice Bertrand Russell, è un ottimo scienziato induttivista, è un ottimo descrittore, osservatore dei fenomeni, degli eventi, e quindi da buon scienziato induttivista si accorge, cresciuto in una fattoria, che il contadino gli porta tutti i giorni da mangiare alle 7 del mattino. E quindi, giustamente, da scienziato, esattamente come vediamo sorgere il sole a una certa ora e poi verifichiamo come cambia questo orario, il tacchino induttivista formula una legge scientifica che dice: esiste una legge di natura secondo la quale il contadino porta da mangiare i tacchini tutti i giorni alle 7 del mattino. Tutta questa legge di natura funziona molto bene fino alla vigilia del Thanksgiving, quando viene drammaticamente, tragicamente smentita dal fatto che il contadino arriva, ma gli tira il collo perché è venuto il momento del Thanksgiving. Bertrand Russell molto acutamente dice: tutti gli scienziati possono fare la fine del tacchino induttivista, perché qualsiasi legge di natura è suscettibile di trovare un'eccezione, qualsiasi generalizzazione è suscettibile di trovare un punto di rottura. Quindi tutto ciò che è una generalizzazione da ciò che è noto ci sembra plausibile, ma non è mai sicuro al 100%. Ci fidiamo, perché siamo tutti induttivisti, ma non puoi mai essere sicuro al 100%. E qui nasce molta filosofia della scienza, perché poi Karl Popper, che cosa ci ha insegnato? Che alla base di questo, partendo da questo problema, in realtà nella scienza non puoi mai giustificare una volta per tutti i tuoi risultati, non puoi mai verificarli una volta per tutti, puoi soltanto falsificarli, puoi soltanto metterli in discussione, puoi soltanto cercare di farli cadere. E la buona scienza non è quella che ti dice questo è vero, ma la buona scienza è quella che ti dice: bene, io, questa è la mia ipotesi esplicativa e ti do gli strumenti per falsificarla, cioè faccio delle predizioni, delle assunzioni, e tu, mio avversario, puoi andare a controllare e puoi venire a smentirmi, puoi venire a falsificarmi. Come disse Popper, la scienza è quel mondo in cui, anziché morire noi per le nostre idee o fare morire gli altri per le idee, facciamo morire le idee al posto nostro. E quindi io propongo una teoria, propongo un'idea, ma so già che qualcuno potrebbe ucciderla, potrebbe attaccarla. E questo antagonismo nella scienza è fondamentale. Però persino Popper, quando gli veniva chiesto: sì, vabbè, ma e quella spiegazione lì e quell'ipotesi lì, com'è che ci si arriva? Com'è che funziona il momento della scoperta? E persino Popper, che è arrivato a dei risultati molto importanti nel mio campo di studi, rispondeva: no, quello non lo sappiamo. Io ti so solo dire che quando tu formuli un'idea, una teoria, un'ipotesi, la devi formulare in modo tale che tutti gli altri possano contestarla. E quindi, diceva Popper, insegnamento molto importante anche oggi, non fidarti mai di quelli che ti propongono le loro idee come certezze, inossidabili, non falsificabili, non ben chiare e non ben verificabili da qualcun altro. Il resto non te lo so dire. Quindi persino Popper si era arreso davanti alla serendipità. La novità qual è? La novità è che da qualche tempo a questa parte abbiamo deciso di, diciamo, di sfidare questa paura di affrontare la scoperta, ed è successo in modo interessante. Questo è un ragazzo giovane, bravissimo, si chiama Ohid Yaqub, di origine irachena, lavora in Gran Bretagna e ha vinto un ERC, un finanziamento gigantesco. Tutti siamo invidiosi di quelli che vincono per merito questi grandi progetti europei. Questo però ha fatto notizia, tant'è che è andato su Nature di per sé, perché per la prima volta è stato dato un grande grant di ricerca per cercare la serendipità, per cercare il segreto della serendipità, cioè per prenderla finalmente sul serio una volta per tutte. E questo perché c'è dietro una finalità utilitaristica in realtà. L'Unione Europea, il Consiglio Europeo delle Ricerche, ha ovviamente l'interesse a capire chi è meglio finanziare o non finanziare. E siccome ci sono un sacco di evidenze che dicono che quando le scoperte sono serendipiche sono straordinarie anche per le loro applicazioni tecnologiche, allora magari riuscire a capire, a carpire qualche segreto della serendipità ci può essere utile. E allora questo ragazzo sta facendo un lavoro meraviglioso, è ancora in corso, è circa a metà dell'opera, ha detto basta con le evidenze aneddotiche, prendiamola sul serio, cerchiamo di capire se c'è dietro qualcosa. Sta mappando a tappeto tutti gli archivi degli storici della scienza, dei sociologi, con tutte le storie di serendipità, e ne ha trovate a migliaia, quindi ormai abbiamo una biblioteca di case. Gli archivi più importanti sono quelli di Robert Merton, il grande sociologo della scienza alla Columbia University. La domanda è: c'è più serendipità se facciamo scienza di base o scienza applicata? E appunto come funziona la ricerca basata sulla pura curiosità, cioè non mi interessa che ci sia un'applicazione, ti do dei soldi perché tu possa soddisfare la tua curiosità. Funziona questo modo di lavorare? E quello che è venuto fuori, qui c'è un po' di testo, ma è molto, molto troppo interessante, volevo farvelo vedere, la primissima in assoluto, in anteprima tassonomia della serendipità. Cioè è andato a vedere quali sono tutte le tipologie di serendipità. E ce ne sono alcune strepitose, poi arrivo al punto che voglio raccontarvi. Una è quella originaria di Walpott, cioè una serendipità interdisciplinare, ovvero io faccio ricerca in un dominio della scienza, il che mi porta a scoperte inattese in un altro. Questa è una delle più diffuse, delle più frequenti, come abbiamo visto già anche in alcuni degli esempi che vi ho fatto prima. Io faccio una ricerca in zoologia e trovo qualcosa che è fondamentale d'ora in poi per i biologi cellulari, cioè un campo di studi completamente diverso. Questo è un esempio di serendipità fondamentale. Poi ci sono le soluzioni inattese, trovate per vie insolite, a vecchi problemi che si cercava di risolvere da tempo. Quindi, diciamo, la soluzione accidentale di un problema scientifico o tecnologico che era rimasto irrisolto. La vulcanizzazione della gomma, per esempio, è un esempio classico di una scoperta accidentale che ha permesso di risolvere un problema che però se ne stava già discutendo. La terza e la quarta sono le mie preferite, sono interessantissime. La terza è quella che dice: scoperte frutto di un'indagine libera e senza obiettivi prefissati. Giocare. Questa è la serendipità voluta da Vannevar Bush, di cui vi parlo tra poco. Nessuna parentela con la famiglia Bush statunitense. E questa è proprio una filosofia che dice: guarda, io ti do dei soldi, tu gioca con quello che vuoi nel tuo laboratorio. Non mi interessa sapere se avrai delle applicazioni o meno. Hai un nuovo strumento di indagine? Fai quello che vuoi, cerca in modo random, in modo casuale. E non ci crederete, ma questa è una delle serendipità più ricche di riscontri. E la più bella di tutti, la quarta, che è meravigliosa, ed è la serendipità quando si fanno delle scoperte casuali a posteriori, cioè dopo, che si rivelano essere la soluzione a un problema che emerge successivamente. Cioè sono risposte a domande che quando c'era la risposta non c'era ancora la domanda, ma poi si scopre dopo che si viene fatta una domanda e la risposta era già stata data. E questo è fantastico. Un esempio classico sono i vetri infrangibili delle auto, che sono stati scoperti un secolo prima che ci fossero le auto. Okay? Perché in laboratorio si lavorava su alcune sostanze che noi oggi sappiamo davano origine a dei polimeri, diciamo, simili alla plastica, ma in realtà non erano la plastica. Banalmente a un certo punto succedeva in laboratorio che ricercatori un po' pigri, distratti, lasciavano questi fiaschi da laboratorio con i resti di questa sostanza all'interno, che quindi si spalmavano all'interno del vetro di questi fiaschi, e un bel giorno uno di questi fiaschi va in terra e non va in frantumi ma rimane tutto intero perché questa pellicola lo tiene insieme. All'inizio questa osservazione non suscita alcun interesse e un secolo dopo si capisce che in quel laboratorio è stata trovata la soluzione per i vetri infrangibili delle macchine. Ok, questa è una serendipità molto particolare, una risposta a una domanda che ancora non è stata fatta. L'altro risultato interessante, poi vi racconto qualche altra storia, di questo lavoro, è che cominciano a venire fuori alcune indicazioni finalmente su qual è l'ecologia della serendipità, cioè quali sono gli ambienti, i contesti che favoriscono la serendipità. Ci sono? Sì. E a quanto pare sono questi, vedete, un'osservazione astuta, quindi non è vero che la serendipità vuol dire scoprire qualcosa per caso, perché questo ricercatore ha scoperto, per esempio, che in tantissimi casi delle grandi scoperte che avrebbero potuto cambiare il mondo, serendipiche, sono finite nel cestino dei rifiuti, nel cassetto, perché lo scienziato si è trovato davanti un'anomalia, un errore, lo ha rifiutato perché era troppo focalizzato sulla sua ricerca e non ha visto che aveva per le mani una rivoluzione. È successo tantissime volte. Quindi se vuoi fare scoperte serendipiche, devi accettare l'errore, l'anomalia, l'esperimento un po' difettoso, devi cercare di capirlo, perché forse ti sta dicendo qualcosa che tu devi ascoltare, non essere troppo focalizzato sull'unica domanda che avevi in testa. E questo è quello che Louis Pasteur intendeva quando diceva il caso aiuta le persone, no? che già hanno delle menti preparate, vuol dire questo. La mente preparata è quella flessibile, sveglia, che passa da un settore all'altro. Poi nuovi sistemi di osservazione, importantissimo. Quando hai un nuovo sistema di osservazione con il quale vuoi vedere qualcosa, succede sempre che quel sistema ti fa vedere anche delle altre cose che nemmeno immaginavi potessero esistere. Un'altra serendipità importante. Poi gli errori, perché l'esempio dei fiaschetti che vi ho fatto prima è un errore. Fleming è un errore. Molte serendipità sono degli errori, proprio degli errori procedurali. Un errore ti ha fatto scoprire delle cose che se tu avessi fatto l'esperimento giusto non avresti mai scoperto. Quindi tollerare entro certi limiti l'errore. Poi gli ultimi due sono molto interessanti. Slow science, che oggi è un movimento che c'è nel mio campo di studi, slow science, rallenta la scienza. Perché se la scienza è troppo veloce, troppo ansiogena, se devi pubblicare troppo velocemente, non c'è serendipità. Se vuoi serendipità, devi darti un po' di tempo, di ascoltare bene, di riverificare gli esperimenti e non devi essere ossessionato dal tuo finanziatore perché devi pubblicare 10 articoli in un anno. Slow science, devi rallentare un po', lì scaturisce la serendipità. Questo è molto importante perché è un po' in controtendenza rispetto a quello che succede oggi. E l'ultimo è interessante: più il gruppo di lavoro, il network degli scienziati è interdisciplinare, cioè ti permette di guardare un problema da angolature diverse, più salta fuori la serendipità, più favorisce la serendipità. E una cosa molto interessante che sta venendo fuori da studi di quest'ultimo periodo, più il gruppo di scienziati e di scienziate è più biodiverso al suo interno, cioè scienziati di paesi diversi, religioni diverse, culture diverse, genere ovviamente, più c'è biodiversità nel gruppo, più il gruppo è creativo, forte, efficace e molto abile a raggiungere soluzioni innovative. E questo quindi dice che la uniformità nelle scuole di pensiero non va bene. Tutti indizi molto molto interessanti su cui adesso si lavorerà, no? Quindi adesso l'Unione Europea, a partire da questo, ovviamente trae spunto da queste indicazioni per esempio decidere che la serendipità nasce dalla ricerca di base, quindi quella puramente curiosa, ma anche qualche volta dalla scienza applicata purché intelligente, che è frutto appunto di accidente casuale, di sagacia e di un contesto adatto. E poi però c'è il tema dell'ignoranza, sul quale voglio intrattenervi ancora un po', perché è quello a cui tengo di più e che è un po' il mio contributo a questa nuova storia. Cosa c'entra l'ignoranza? Ve lo dico tra poco. Intanto questo è il Vannevar Bush, di cui vi parlavo prima, un uomo geniale, straordinario, è stato uno dei principali consulenti di diversi presidenti americani ed è l'uomo che ha concepito la grande crescita della ricerca scientifica e tecnologica statunitense già durante la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo quel 1945 che ho usato come punto di partenza della mia storia. E guardate qual era la filosofia di questo ingegnere. Se volete fare grande la scienza di un paese, non chiedete agli scienziati applicazioni, finanziateli e basta. Finanziate la ricerca pura, la ricerca basata sulla curiosità. Questo perché le scoperte più rilevanti, per esempio al progresso medico, questa è una dichiarazione che fece a tutti i medici statunitensi, spesso sono nate da sorgenti remote e inaspettate. E questo sicuramente succederà anche in futuro. Il progresso sarà il risultato di scoperte fondamentali in soggetti non legati necessariamente e probabilmente del tutto inaspettati al momento da chi sta facendo ricerca. Quindi sbizzarritevi, liberi, fatevi le domande di ricerca che volete, io come Stato federale vi do i soldi per farlo. Questa è stata la grande fortuna della ricerca statunitense in quel periodo. Questo non vi dico niente di questo grafico, vi dico soltanto piccola parentesi politica, perché questo è importante da dire adesso, in questo momento, quando adesso speriamo di uscire nei prossimi mesi da questa storia, da questa crisi tremenda generata dalla pandemia. Questo è un confronto tra gli investimenti in scienza e tecnologia di molti paesi tra il 2007 e il 2017. Perché queste date? Perché sono immediatamente prima e qualche anno dopo la grande crisi ultima che abbiamo avuto, quella dal 2008 agli anni seguenti. Adesso non entro nei dettagli, ma qui questa è una legge proprio evidente. I paesi che sono usciti meglio dall'ultima crisi sono sempre quelli che hanno investito di più in scienza e tecnologia. È proprio una legge di natura che qua vedete chiaramente. Quindi, quando oggi si dice che forse dovremmo ragionare un po' di più sul fatto che adesso per uscire da questa crisi è adesso che dobbiamo fare dei grandi investimenti, non dimenticare che dobbiamo fare grandi investimenti in conoscenza, in sviluppo, in ricerca, in scienza, innovazione. Soprattutto noi italiani che abbiamo gli scienziati, lo sapete, tra i migliori al mondo per formazione, per capacità, per competitività a livello mondiale. Quindi investire in ricerca di base, in ricerca pura, conviene e questo lo dimostra. Conviene anche perché c'è un tema legato all'ignoranza, che è l'ultimo punto, secondo me, che viene fuori da questo ragionamento sulla serendipità. Cosa c'entra l'ignoranza? Uno potrebbe dire, ma l'ignoranza è il contrario della conoscenza e della scienza. No, c'è un'ignoranza che è fondamentale nella scienza. Ve lo dico con un principio che venne proposto anni fa da una sorgente del tutto inaspettata. E cioè il piuttosto dimenticabile segretario di Stato statunitense Donald Rumsfeld. Chi se lo ricorda più Donald Rumsfeld? Guerra nel Golfo. Era uno di quelli che aveva sostenuto che c'erano una certa quantità di armi di distruzione di massa in Iraq. E interrogato dal Congresso, c'è una famosissima audizione, la potete trovare anche online, meravigliosa, Rumsfeld viene messo alle strette, no? Alla fine gli chiedono, ma allora, ste armi di distruzione di massa, adesso, a posteriori, c'erano o non c'erano? E lui, per non rispondere a questa domanda, rispose in un modo geniale, del tutto, credo, involontariamente geniale, perché disse, guardate, nella vita, lui non stava parlando della scienza, ci sono tre categorie di cose, che sappiamo e che non sappiamo, disse Rumsfeld. È diventato famoso adesso proprio come il principio di Rumsfeld, quindi gloria postuma a Rumsfeld. Dice, ci sono cose che noi sappiamo di sapere, quindi ci sono cose per le quali noi abbiamo gli strumenti e sappiamo che le sappiamo, siamo abbastanza sicuri e su questo, cioè, possiamo fondare la nostra conoscenza. Poi dice Rumsfeld, poi invece ci sono delle cose che noi non sappiamo, però sappiamo di non saperle, quindi abbiamo gli strumenti conoscitivi per sapere che non le sappiamo. E questo è interessante. Per esempio, noi scienziati sappiamo di non sapere quante specie biologiche vivono sulla Terra. Ne abbiamo catalogate 2 milioni, ma ce ne sono molte di più. Sappiamo di non saperlo. Noi scienziati sappiamo di non sapere quanti pianeti extrasolari là fuori ospitano la vita. Lo sappiamo che ce ne sono, è molto probabile. Ma no, non le conosciamo ancora, quindi sappiamo di non sapere. Poi Rumsfeld disse, e questo è geniale, poi ci sono delle cose che noi nemmeno sappiamo di non sapere, cioè che noi non sappiamo di non sapere. E concluse dicendo, io sulle armi di distruzione di massa non sapevo di non sapere. Ora, non so cosa voglia dire questa risposta, ok? Quindi non mi interessa, non ho capito cosa voleva dire. Però il principio in sé è geniale, è giusto, ed è esattamente come funziona nella scienza. Nel senso che le cose che sappiamo di sapere sono il background che abbiamo già consolidato. Poi ci sono le cose che sappiamo di non sapere, appunto quante specie vivono sulla Terra, quante stelle ci sono in una galassia con pianeti di un certo tipo, le reti ecologiche ancora non sappiamo niente. Questo è l'editor di Science che ha usato poi questo criterio per selezionare anche gli articoli che uscivano su Nature. E naturalmente anche questo signore qua, Covid-19, è stato un esempio classico di ignoranza scientifica in senso naturale, buono, nel senso quello che succede normalmente nella scienza. Ha colto inaspettati, ha colto di sorpresa gli scienziati, perché oggi sappiamo è un coronavirus molto particolare, nato da una ricombinazione genetica. Sappiamo che succede così, ma non potevamo prevedere esattamente come è avvenuto, e questo è il motivo per cui il nostro sistema immunitario non lo conosce e può andare in tilt e va in tilt, ma anche gli scienziati non lo conoscevano. Quindi quando è uscito all'inizio pensavano fosse un coronavirus come tutti gli altri, poi hanno capito che non era così, hanno cominciato a studiarlo, e ancora adesso su Covid-19, che ha un comportamento strano, non sappiamo un sacco di cose, però sappiamo di non saperle, nel senso che abbiamo gli strumenti per sapere che non le sappiamo. Quindi non sappiamo se si diffonde o meno con il particolato, con l'inquinamento dell'aria, con i vapori nell'aria. Qualcuno vi dirà di sì, di no, non lo sappiamo, è la risposta più corretta. Non sappiamo se muta o se non muta, finora è mutato poco, ma si sta evolvendo, sta cambiando strategia. Di solito i virus lo fanno, anche se non così velocemente. Questo lo sta facendo? Non lo sappiamo, eccetera, eccetera. Un sacco di cose non sappiamo, però sappiamo di non saperle. E, parentesi, gli scienziati credo abbiano avuto uno shock in questa pandemia, è stato un po' un trauma anche per loro, penso abbiano imparato un po' di più anche in televisione, certe volte alle domande rispondere non lo so, non lo sappiamo, anziché fare previsioni, anziché fare ipotesi, anziché... non lo sappiamo, abbiamo questi dati, ci sono varie ipotesi in gioco, ma non lo sappiamo. Sarebbe molto più onesto e farebbe anche capire come funziona il metodo scientifico al pubblico. Quindi questi sono tutti esempi molto importanti di cose che noi non sappiamo, ignoranza, però sappiamo di non saperlo. Ma le cose più interessanti nella scienza, aveva ragione Ransfield, sono altre ancora. Sono quelle che non sapevamo di non sapere. Queste sono affascinanti, sono bellissime. Sono tutte quelle situazioni in cui a un certo punto io, scienziato, in modo serendipico, scopro qualcosa di nuovo e quel qualcosa di nuovo mi fa capire che io fino a quel momento proprio non avevo preso in considerazione un intero insieme di fenomeni naturali. Non sapevo di non sapere. Quando ad un certo punto noi studiamo, i miei colleghi fisici, astrofisici, studiano la velocità di rotazione delle galassie e si mettono a studiare tutta una serie di altri fenomeni, si accorgono che con ogni probabilità, perché i modelli matematici possano tornare i conti di questi modelli, si scopre che noi fino adesso, la materia luminosa, quella che ci riguarda direttamente, è una percentuale risibile di tutto ciò che esiste nell'universo. Perché tutto il resto è materia oscura, stiamo cercando di capire che cos'è. E poi c'è ancora tutta un'altra porzione che è energia oscura. Oscura vuol dire non lo so, non sappiamo che cos'è. E questa è un'ignoranza gigantesca. È un'ignoranza che riguarda più del 90% di tutto quello che esiste nell'universo, ottenuta attraverso la conoscenza precisa di quel 4% su cui invece sappiamo qualche cosa. Da quel che non sappiamo abbiamo capito che non sapevamo di non sapere un sacco di cose. E quindi adesso nuove domande, nuovi interrogativi di ricerca, nuovi esperimenti, nuovi acceleratori, nuove domande, nuove cose. La scienza funziona così, è un'esplosione continua di nuove dimensioni di ignoranza, che però cerchiamo di colmare continuamente attraverso la ricerca e la curiosità. Quindi questo è il modo giusto per, secondo me, per definire in modo laico, non dogmatico, perché poi la scienza è la più grande, se colta correttamente, la più grande impresa non dogmatica e non autoritaria che abbiamo mai inventato. È un modo razionale per avere a che fare con l'incertezza, e purtroppo in questi mesi l'incertezza la tocchiamo con mano perché non sappiamo bene che cosa succederà, facciamo fatica a prevederlo perché abbiamo davanti un agente patogeno nuovo. Quindi incertezza, bisogna assumersi dei rischi, ma devono essere rischi calcolati, ma non saranno mai rischi davvero calcolati perché siamo dentro una dimensione di incertezza, bisogna fare ricerca, capire di più. E secondo me quando tu scopri questo di non sapere ti rendi conto che quello che avevi studiato fino adesso era soltanto una piccola fetta di tutto quello che c'è là fuori. E quindi, secondo me, uno dei segreti belli della serenità è proprio questo, che ti fa capire che la natura è molto più grande della nostra immaginazione, ma tanto più grande. Questa è un'ipotesi, diciamo, della realtà sovrabbondante, si chiama, la chiamo così, diciamo. Un altro esempio velocissimo, bellissimo, di cui ci vorrebbe un'altra conferenza, insomma, ve lo accenno soltanto, questa è un'altra grande scoperta che non sapevamo di non sapere, totalmente serendipica. 10 anni fa dei microbiologi, quindi gente che studia, adesso lo sapete, batteri, virus, eccetera, principalmente batteri, stavano studiando con 2 lire, proprio ricerche di ricerca pura, con pochissimi finanziamenti, stavano studiando il modo con cui i batteri reagiscono agli attacchi dei virus, quindi una specie di sistema immunitario dei batteri, e scoprono che i batteri hanno inventato 3 miliardi di anni fa una forbice molecolare, cioè un modo con il quale tagliano il DNA del virus e lo inglobano, e così si ricordano dell'attacco virale, quindi hanno una sorta di immunità. Beh, da lì, da questa scoperta puramente serendipica, ci si rende conto che quella forbice molecolare, quell'enzima che fa quel mestiere lì, che va a prendere il DNA, lo taglia, può diventare una tecnica, può diventare una forbice molecolare vera, e si fa oggi il gene editing con quella forbice molecolare. Cioè abbiamo imparato praticamente a fare il copia e incolla, come si fa nel Word, il programma Word del computer, ma con il DNA. E quindi possiamo sostituire un pezzo, mettergliene dentro un altro, sostituire una parola, sostituire una singola letterina. Possiamo fare cose completamente impreviste. È proprio una rivoluzione biotecnologica, che era del tutto imprevedibile fino a 10 anni fa. Nessuno avrebbe mai immaginato. Parlavamo ancora di OGM alcuni anni fa, parlavamo ancora di altre tecniche. Adesso è cambiato tutto, perché possiamo fare il copia e incolla, il gene editing sulle piante, sugli animali, sugli embrioni umani, e questo ci preoccupa naturalmente molto. È cambiato tutto, nuove domande, nuove terapie anche in ambito oncologico grazie a questo gene editing. E queste sono, mi piace ricordarle, 2 tra le principali scopritrici, 2 scienziate meravigliose, che sono Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier. Faccio una predizione in pubblico, non ho grande timore di essere smentito, questi dovrebbero essere 2 premi Nobel quasi sicuri, soltanto che siccome sono 4 gli scopritori di questa tecnica e per strane regole il premio Nobel si può dare solo a 3, non gliel'hanno ancora dato, secondo me, perché non hanno ancora deciso qual è il quarto che deve rimanere fuori, però questo è un Nobel sicuro. Ed è un'altra scoperta puramente serendipica, dove abbiamo capito che non sapevamo di non sapere un intero paesaggio di biotecnologie, di possibilità biotecnologiche. E quindi io mi rifaccio molto a questa bellissima citazione che ha a che fare con i sogni. Sono partito dai sogni e adesso chiudo tornando ai sogni. Karl Popper, anche questa, scusate, mi è rimasta in inglese, ma è semplice, in un libro del 63 dice questa cosa, dice: ci sono 2 tipi di ignoranza, c'è un'ignoranza cattiva e un'ignoranza buona. È una cosa bellissima, questa, molto importante secondo me. L'ignoranza cattiva è quella di chi è convinto già di sapere tutto. E l'ignoranza cattiva è quella di chi è convinto di avere sempre certezze in testa e quindi smette di cercare, smette di farsi domande, smette di avere dei dubbi. E oggi per me, per esempio, il web e certe discussioni sui social network sono esempi di ignoranza cattiva. Un sacco di gente è perfettamente convinta delle sue idee, non ci sono più sfumature, ci sono io contro di te, bolle dove tutti si autoconvincono delle loro idee. Quella è un'ignoranza cattiva. In molte discussioni politiche, per partito preso, per ideologia, c'è ignoranza cattiva. Io smetto di pormi dei dubbi, di ascoltare le ragioni dell'altro. Quella è un'ignoranza cattiva. Nell'ideologia, diceva Popper, c'è ignoranza cattiva. E poi c'è un'ignoranza buona, però. E l'ignoranza buona, vedete, dice: la vera ignoranza non è l'assenza di conoscenza, ma è il rifiuto di acquisirla. La storia della scienza, come la storia delle idee umane, è una storia di sogni irresponsabili. Ecco che torna il sogno. Di ostinazione e di errore. Ma la scienza è una delle poche attività umane, forse l'unica, in cui l'errore è sistematicamente sottoposto a critica e spesso correttamente corretto. Questo è il motivo per cui nella scienza noi possiamo imparare dai nostri errori, e questo è il motivo per cui, nonostante tutto, c'è un progresso scientifico. Perché a forza di criticarci l'un l'altro, a forza di metterci in discussione, magari tu non hai voglia di metterti in discussione, ma troverai sempre qualche altro scienziato che ti mette in discussione, a forza di critica si cresce. La conoscenza cresce, è un paradosso. A forza di criticare, la conoscenza aumenta anziché diminuire. E allora, e chiudo su questo, ho usato proprio questa idea, sognando e navigando in una realtà abbondante, si possono fare anche scoperte come queste, che sono le più misteriose di tutte. E su questa io non ho una risposta, quindi vi dico semplicemente quello che è successo e poi ognuno di voi si darà la sua spiegazione. Quello che è successo è questo. A volte, vi ricordate quella serendipità strana in cui io trovo delle risposte a delle domande che verranno dopo? Per questo è fondamentale. Per esempio, quel signore che vedete lì è Bernard Riemann, straordinario, morto purtroppo giovane a 40 anni per tubercolosi, ed è l'inventore, uno dei principali inventori delle geometrie non euclidee, no? Forse l'avrete studiate, ve le ricorderete, che nascono come un gioco nella prima metà dell'Ottocento, la metà dell'Ottocento. Cosa vuol dire un gioco? Un gioco matematico, nel senso che io parto dagli assiomi fondamentali, li modifico e vedo che cosa succede. Quindi è un gioco, nel senso che non mi aspetto di rappresentare la realtà. Faccio un gioco matematico e ne costruisco tante. Costruisco una geometria in cui cambio quell'assioma lì, poi ne costruisco un'altra, un'altra, un'altra. E mi vengono fuori tante geometrie alternative di mondi alternativi che non esistono. E Riemann, come Gauss, come i grandi matematici di quel periodo, giocano. Inventano il calcolo matriciale per gioco matematico, inventano le geometrie non euclidee. E poi, per ragioni che non so dirvi, che cosa succede? Succede che mezzo secolo dopo, 60 anni dopo, in un mondo del tutto diverso dal punto di vista scientifico, un altro scienziato, un fisico, Albert Einstein, si accorge che una delle geometrie euclidee, nate per puro gioco serendipico nella testa di un uomo il secolo prima, è la geometria che descrive davvero come va l'universo, in particolare l'universo della relatività generale, che sapete ha la curvatura dello spazio-tempo, e quindi per comprenderlo, per descriverlo, serve una geometria vettoriale come quella inventata da Riemann per gioco il secolo precedente. Questo è uno dei grandi misteri della scienza. Uno gioca, si inventa un sacco di soluzioni alternative senza nessuna applicazione al mondo, e dopo un secolo qualcuno si accorge che uno dei tuoi giochi è proprio come va l'universo là fuori. Eppure era nato nella tua testa, nella testa di un uomo, di uno scienziato. Come diavolo è possibile questo? Non lo sappiamo. La risposta che mi piace di più l'ha data un grande matematico straordinario, Jacques Adamard, grande matematico francese, che in un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere, è uscito anche in edizione italiana da Raffaello Cortina, La psicologia dell'invenzione in campo matematico, per rispondere a questa domanda usa questa metafora molto bella. Dice: molti credono allo stereotipo secondo cui il mestiere dello scienziato sarebbe come quello di un pittore che alla mattina si sveglia, apre la finestra, vede un paesaggio meraviglioso e lo rappresenta sulla tela nel modo più fedele possibile. Quindi una visione, potremmo dire, oggettivista, di rappresentazione. Lo scienziato rappresenta la natura là fuori. E questo è molto intuitivo, no? Galileo osserva le macchie lunari, i crateri lunari, le macchie solari, i satelliti di Giove, osserva il mondo e lo descrive, lo rappresenta. Ma Galileo sapeva che non è così. Perché Galileo diceva i dati non parlano da soli. E Darwin diceva i fossili non parlano da soli. Sono io che devo fare delle domande, sono io scienziato che pongo la domanda e poi mi faccio rispondere dalla natura. E Adamard dice, invece il mestiere dello scienziato, il quale certamente ha visto molti paesaggi nella sua vita, quindi bisogna osservare, non c'è alcun dubbio, ma poi il mestiere qual è? È piuttosto quello di restare inizialmente chiuso nella sua stanza a dipingere il paesaggio migliore che gli viene in mente in un dato momento. E soltanto dopo averlo disegnato, apre la finestra e cerca di capire se vi siano connessioni tra il quadro che ha fatto e il paesaggio che già se ne stava là fuori. Se le trova, allora ha scoperto qualcosa di interessante. E guardate la parentesi, ha scoperto qualcosa di interessante sul paesaggio, ma anche sulla sua mente che lo ha dipinto. In questa frase, secondo me, c'è qualcosa di molto profondo su come funziona non solo la matematica, ma come funziona la scienza, che è un gioco meraviglioso in cui nella mente, cioè in un prodotto biologico della natura, noi siamo capaci di tale immaginazione, di tale creatività, di tale sogno anche, che qualche volta qualcuno dei nostri sogni intercetta davvero qualcosa che esiste là fuori, ben prima di saperlo. Prima lo abbiamo sognato, come Riemann sogna le geometrie non euclidee, e poi uno di questi sogni è l'universo davvero che ci circonda. Chiudo con l'ultima storia, perché voglio tornare alla Seconda Guerra Mondiale. È una storia molto interessante che ci tocca da vicino. Qui siamo un anno e mezzo prima la storia del Giappone che avete visto prima. È il 2 dicembre del 43, verso sera, ve lo ricorderete, forse avrete letto, è il famoso disastro, insomma, il bombardamento dei tedeschi contro la flotta alleata che era in rada al porto di Bari. Due giorni prima il comandante delle forze alleate, alla domanda "ma vi aspettate un colpo di coda, un attacco delle forze tedesche?", aveva detto "è qualcosa che è al di là di qualsiasi probabilità, di qualsiasi piano", e invece succede, e è un disastro, 40 navi colpite, tantissime vittime. Cosa c'entra questo? Cosa c'entra con la serendipità? Questa è una delle serendipità più curiose, anche più drammatiche. Beh, lo si è saputo molti anni dopo, questa è stata secretata per tantissimo tempo, poi è stata ricostruita dagli storici della scienza molto tempo dopo. Si è scoperto dai documenti desecretati che una di queste navi alleate nostre, che venivano a liberare l'Italia dai nazifascisti, portava con sé un gas proibito, gas bellico assolutamente proibito da tutte le convenzioni, in particolare dalla Convenzione di Ginevra del 25, e c'è un iprite particolarmente aggressivo, il gas mostarda. Questo vuol dire sostanzialmente che gli alleati ce l'avevano, non l'hanno usato, non ci sono prove che l'abbiano usato, se no sappiamo in altre situazioni, il caso italiano in Africa e così via, però ce l'avevano lì e ne avevano un sacco di scorte. E quando i tedeschi bombardano c'entrano anche la nave con l'iprite, la fanno esplodere, e sul porto di Bari, sulla città di Bari, oltre a tutti i fumi delle esplosioni, c'è anche una nube tossica di gas mostarda che fa dei danni terribili. Questo è un piccolo povero medico di assolutamente marginale in tutta questa storia, che però era un tipo preciso, Stuart Alexander, e vedete quel foglio, lui comincia ad annotare delle strane, nei ricoverati all'ospedale di Bari, delle strane situazioni, per cui non ci sono soltanto i feriti classici di un'esplosione di questo tipo, ma ci sono anche persone che hanno il sangue liquefatto, il sangue bianco, il sangue con degli effetti di mielosoppressione, di linfosoppressione terribili, cioè non hanno più la produzione dei globuli rossi, hanno il sangue liquefatto, e comincia a chiedersi ma cosa diavolo è successo, cosa sta succedendo, e gli americani lo sanno che c'era l'iprite. Questa cosa viene approfondita da questi altri due medici americani, Louis Goodman e Alfred Gilman, del Ministero della Difesa statunitense, sempre segretato, che capiscono che la mostarda azotata, se data in modelli animali con certe ovviamente concentrazioni non letali, non eccessive, cosa fanno? Vanno a colpire particolarmente le cellule che si duplicano di più. Insomma, la faccio breve, inventano, capiscono la chemioterapia, nasce la chemioterapia che poi verrà utilizzata, lo sappiamo, in ambito oncologico, ancora adesso lo è, anche se stiamo cercando naturalmente di integrarla con metodi meno invasivi, ma la prima chemioterapia viene poi fatta su un paziente umano malato di linfoma 3 anni dopo. Quindi dal bombardamento di Bari, dalla serendipità del fatto che c'era quella nave, dagli effetti totalmente serendipici sulla popolazione, a scapito, a danno anche della popolazione, viene fatta questa scoperta. E pensate l'ironia tragica della storia, 75 anni dopo, adesso grazie a un'altra serendipità, molto meno dolorosa, anzi molto bella come quella del gene editing che vi ho raccontato prima, abbiamo delle terapie antitumorali nuove, promettenti, come le CAR-T, tutte queste tecnologie che ci permettono di modificare il DNA delle cellule per fare in modo di ammaestrarle e di farle andare contro i linfomi, contro soprattutto i tumori, esattamente i primissimi tumori del sangue, i tumori liquidi di questo caso. Questa è un'altra serendipità molto interessante. Vi lascio con un'ultima citazione a proposito di sogno, perché quando mi hanno detto devi parlare del sogno nella scienza, subito ho pensato a un altro scienziato totalmente dimenticato oggi, che è George Wald. Wald è stato un premio Nobel, anche lui, per la medicina, nel 67, è quello che ha scoperto, è quello che ha dato dei contributi fondamentali per capire la fisiologia dell'occhio, e quindi poi tutta una serie di terapie per le persone ipovedenti, eccetera, eccetera, importantissime ricerche, ma non è per questo che ve ne parlo. Wald è stato uno dei leader della contestazione studentesca a Boston, ha fatto dei discorsi bellissimi anche in radio, delle grandi conferenze divulgative, è stato un grandissimo scienziato. È quello che in una conferenza, parlando di astrofisica, a un certo punto dice una cosa fulminante, dice cos'è l'umanità? Dice, siccome noi siamo fatti di materiali, oltre che di idrogeno, eccetera, di materiali pesanti, altrimenti non saremmo qui, carbone, ferro, e siccome questi materiali pesanti sono sintetizzati nelle stelle, l'umanità è il modo attraverso il quale le stelle hanno imparato a conoscere se stesse. che è perfetto, e noi siamo il modo attraverso il quale le stelle hanno imparato a conoscere se stesse, perché adesso noi ci rivolgiamo verso le stelle e le studiamo. Quindi era anche uno scrittore molto poetico. E qua dice una cosa bellissima, dice: una delle più importanti fonti di felicità dell'uomo è trovare un obiettivo irraggiungibile. Perché? Perché, certo, un'affermazione che può suonare strana, in questa vita ci sono molte cose che desideriamo, qualcuno da amare, una casa, dei figli, molte di queste cose riusciremo a ottenerle, ma in qualche modo il loro conseguimento non eguaglierà mai del tutto i sogni che le hanno precedute, compresi i sogni serendipici di cui vi ho parlato. Dunque è importante trovare un obiettivo che non cessi mai di essere tale. La scienza è questo, un obiettivo che si sposta sempre più in là, che ci consenta di conseguire qualche piccola vittoria, anche se si tratterà solo di episodi nel quadro generale, in una ricerca senza fine. La scienza adempie a questo ruolo. E con questa ultima citazione di J.B.S. Haldane sulla bizzarria dell'universo, vi ringrazio tantissimo e buona serata a tutti.